Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Abbiamo l'onore e il merito di iniziare a leggere un nuovo libro della Torah, il libro di Shemot, il libro dei nomi. Ci troviamo all'entrata del 18 Tevet 5772, 12 gennaio 2012. In questa lezione, Be'ezrat Hashem, parleremo di un argomento di Hasidut, di filosofia e mistica ebraica, molto importante e alquanto basilare, secondo la dottrina hasidica fondata dal Baal Shem Tov. Infatti, è risaputo come il Baal Shem Tov amava tanto le persone semplici, valorizzava gli uomini che seguivano le mitzvot, Hashem, con amore semplice, leggono il Tehillim tutto il giorno, semplici persone, tmimim, bitmimut, con integrità, con onestà, poco intellettuali, poco pensatori, non grandi servitori di Hashem che pregano con Kavanah e si muovono, persone semplici, una fede infinita. Il Baal Shem Tov, fondatore del Hasidismo, tendeva sempre a dare importanza a questi personaggi, a questi tmimim. I suoi grandi studiosi, alunni, ben preparati, che sapevano a memoria tutti i suoi insegnamenti, spesso rimanevano un po' delusi di questo atteggiamento. Ma com'è possibile? Dicevano a Baal Shem Tov. Noi che studiamo con te, che ripetiamo le tue parole, sappiamo a memoria tutte le tue Torot, ci metti in secondo piano davanti a persone che non sanno ripetere quello che tu hai studiato, i tuoi insegnamenti. Solo leggono Tehillim, pregano con semplicità, con fede infinita. Va bene, ma a livello di studio, di preparazione. E spesso i Talmidim del Baal Shem Tov recriminavano questa loro mancanza di attenzione da parte del loro maestro. Un bel giorno il Baal Shem Tov dice ai suoi alunni, va bene, come usava spesso fare, teniamoci tutti per mano, ognuno dava la mano all'altro, chiudevano il cerchio. Chiudiamo gli occhi, disse il Baal Shem Tov. Tutti gli alunni chiusero gli occhi. Con le mani chiusero gli occhi e ha detto il Baal Shem Tov, disse il Baal Shem Tov, guardate in cielo cosa stanno combinando le lodi, i salmi recitati con amore e semplicità da questi uomini. Guardate le grandi rivelazioni che stanno causando. Gli alunni hanno visto queste grandi rivelazioni, sono rimasti talmente scioccati. E il Baal Shem Tov replicò: questi uomini semplici con le loro preghiere, con la loro semplicità, riescono a raggiungere dei livelli che noi ci sogniamo, io e voi. Poiché noi abbiamo grandi intelletti, grandi emozioni, amore per Hashem, timore per Hashem, ma tutto questo copre e interferisce il vero amore profondo e intenso che c'è nella nostra anima, il nostro legame infinito che c'è con Hashem. Da loro è rivelato questo amore. Da noi è nascosto. C'è, ma è un po' coperto. E il Baal Shem Tov disse ai Talmidim, agli alunni, il nostro lavoro è quello di scoprire, di togliere questa sabbia, togliere queste coperture, queste interferenze e risvegliare l'amore pulito, puro. Semplice, infinito. che c'è in queste persone. Abbiamo tanto da imparare da loro, anche se loro gli manca tante cose che voi avete, ma comunque loro hanno tante cose che noi non abbiamo. Loro hanno la semplicità. Questo concetto basilare sviluppato dal Baal Shem Tov è stata una grande rivoluzione, poiché fino al tempo del Baal Shem Tov, queste persone semplici che non studiavano il Talmud, che non studiavano la Chokhmah, la Kabbalah, erano persone di secondo grado, serie B. Non venivano neanche ammesse nelle sinagoghe dei grandi studiosi talmudisti. Quasi non venivano conteggiate nel Minyan di queste persone. Ancora oggi a Bnei Brak ci sono dei centri, sinagoghe, dei gruppi che loro vedono uno senza bara e dicono: questo non lo conteggiamo nel Minyan. Ovviamente questo è l'opposto dell'ideologia del Baal Shem Tov, che ogni ebreo ha un'anima, che ogni ebreo può contare come Minyan, anzi un ebreo semplice delle volte vale di più di quel grande studioso, come vedremo più tardi nella lezione. Ebbene, il Baal Shem Tov ha creato una grande rivoluzione in questo pensiero e ci ha insegnato come c'è un vantaggio nei studiosi, c'è un vantaggio nelle persone che pregano con timore e amore, ma c'è anche un grande vantaggio nelle persone semplici. E da quando il Baal Shem Tov ha cambiato il modo di pensare, la visione ebraica del mondo, queste persone, invece di essere emarginate, allontanate, sono state avvicinate, sono state valorizzate. I grandi sapientoni hanno capito che possono imparare molto da queste persone. Come possono insegnare tanto, possono anche imparare. Come dice il trattato di Avot, da ognuno abbiamo qualcosa da imparare. Non c'è nessuno di classe B. Non c'è una creatura di classe B. Figuriamoci un uomo. Figuriamoci una Neshama Elokit, un'anima di Hashem. Questo concetto è legato profondamente a un passo della parasha di questa settimana. Infatti, ci sono due tipi di amore. C'è un amore tra padre e figlio, quando il figlio è già sviluppato, adulto. E c'è un amore tra padre e figlio quando il figlio è piccolo. Non ha vantaggi, non ha valori. Il padre ama il figlio solo perché è suo figlio. Questi due tipi di amori, vediamo chiaramente che l'amore tra padre e figlio piccolo è un amore molto più grande, è un amore infinito. Perché è così? Come mai quando il figlio inizia a crescere, a diventare importante, in gamba, diventa il primario di un ospedale, diventa il primo ministro, quanto può crescere e diventare importante? L'amore è sempre un amore limitato. Invece l'amore tra padre e figlio, quando lui è un bambino, è un amore senza limiti. Vedi tuo figlio piccolo, che gattona, che cammina, che non sa dire niente. C'è un amore che è irrazionale. Come mai è così? Si spiega nella Hasidut che ci sono due modi come legare due cose che sono separate. Se io voglio unire due dita, voglio unire due oggetti, voglio unire questo libro al tavolo, cosa devo fare? Il tavolo è una cosa, il libro è un'altra, devo prendere della colla. Per unire due cose separate devo prendere una terza cosa, metterla in mezzo e creare un'unione tra i due. Questo si tratta quando l'unione viene manifestata e realizzata di di due cose che sono separate fra di loro, come il tavolo e il libro. Ma quando l'unione è tra padre e figlio, questo tipo di unione non necessita una terza cosa che li unisce, perché loro sono già uniti nella loro essenza, nella loro radice. Perché il figlio non è altro che una parte del padre che è uscito fuori. Come dice il Talmud, Bara kara deavua. Il figlio è una gamba del padre, è la gamba, è la continuazione del padre. Per cui due cose separate, completamente separate, hanno bisogno di una terza cosa che li unisce, un punto in comune che li unisce, una colla che li... un chiodo, un qualcosa che... Ma quando due cose sono un'essenza unica, allora la divisione che c'è fra queste due cose, come nel caso di padre e figlio, è solo una divisione esterna, superficiale, perché internamente nella loro essenza sono una cosa unica, come marito e moglie, che nella radice loro sono un'anima sola che si è divisa in due. Non sono due anime che si congiungono, sono un'anima che è divisa in due. Non per caso il marito e moglie vengono paragonati a due anime gemelle, perché anche nei gemelli ci sono due tipi di gemelli. Ci sono i gemelli che sono di due ovulazioni, ma il vero senso di gemelli è un'ovulazione che si è divisa in due. E quando si dice che il marito e moglie sono due anime gemelle, si intende il secondo tipo di gemelli, quello di un'ovulazione che si è divisa in due, un'anima che si è divisa in due. Quando il marito e moglie si uniscono, non è che devono fare uno sforzo, non è che devono guardarsi come uno guarda qualcosa di esterno, devono guardarsi come se guardano se stessi. Quando il marito dice qualcosa alla moglie, deve pensare come se lui sta dicendo qualcosa a se stesso. Se uno fa un errore, recrimina se stesso? No, perché noi se sbagliamo, guai a recriminarci, noi siamo sempre a posto. La stessa cosa vale per la moglie. Se la moglie sbaglia, è come se quando tu sbagli, come quando per te stesso tutto va bene anche per la moglie. Ebbene, l'unione tra marito e moglie, l'unione tra padre e figlio, non è un'unione di due cose separate, è un'unione di due cose che sono alla radice un'essenza. Che si sono poi separati in due corpi per questioni varie, ma alla radice sono una sola cosa, e bisogna solamente ritornare alla loro essenza. Cosa cambia tra questi due tipi di unione? Molto semplice. L'unione di due cose separate è un'unione superficiale, è un'unione temporanea, è un'unione limitata, perché rimarranno legati fin quando la colla resiste, fin quando il chiodo resiste, perché sono due cose che li hai uniti in maniera forzata. Ma quando l'unione tra padre e figlio, tra marito e moglie, quell'unione non conosce limiti, perché non è un'unione legata a un qualcosa, a un perché. Il padre ama suo figlio perché suo figlio è bravo, perché suo figlio lo mantiene. No, perché è suo figlio, è una cosa unica. In quel caso l'unione non ha limiti, è infinita. L'unione tra marito e moglie, la stessa cosa, un'unione che non ha limiti. A questo punto capiamo la differenza tra l'amore che c'è tra il padre e il figlio piccolo e tra il padre e il figlio grande, tra il marito e la moglie in maniera semplice e tra il marito e la moglie quando la moglie viene guardata come un business, un affare che uno fa. Quando uno guarda il figlio che non ha vantaggi, che l'unica cosa che lo lega è il fatto che è suo figlio e basta, lì viene risato l'amore infinito, legame infinito che c'è fra di loro, perché padre e figlio sono una cosa unica, non c'è niente che li può dividere, perché non sono due cose che li unisce, sono una cosa unica, sono indivisibili. L'amore è infinito, non conosce limiti. Il padre farà tutto per suo figlio, è disposto a morire per suo figlio. Il figlio e per il padre la stessa cosa. Ma quando il figlio cresce e iniziano a nascere dei vantaggi, dei valori, che nascondono il vero amore profondo che c'è tra padre e figlio, in quel caso il padre inizia a amare il figlio perché è bravo, perché è in gamba, perché guadagna, perché lo mantiene, perché qua, perché là. Il perché offusca il legame profondo e infinito che c'è tra padre e figlio, e automaticamente l'amore infinito diventa un amore limitato. Ma non che sparisce l'amore infinito, rimane, solo che viene nascosto. Perciò l'amore che c'è tra padre e figlio adulto è un amore limitato, un amore che non è il vero amore. E si nota la differenza quando uno entra a casa e vede un bambino piccolo, mio figlio. Lì si vede, si nota, si risalta subito il vero amore che c'è. Quando è grande invece c'è della sabbia che copre una pietra, un diamante, pietra preziosa. Noi abbiamo un diamante dentro, un amore senza limiti, ma lo copriamo con questi vantaggi, con questi valori che pensiamo che possono migliorare il legame con il nostro genitore, invece lo peggiorano. La stessa cosa marito-moglie. Quando il marito guarda la moglie come un affare, che lui ha guadagnato dei soldi perché lei è ricca, che lui ha fatto un grande affare perché ha sposato una fotomodella, e lui non guarda la moglie come una sua dolce metà, come una vera metà, un'anima gemella, allora è un amore di vantaggi, un amore logico, diventa un amore limitato, diventa un amore falso, diventa un amore temporaneo, diventa un matrimonio temporaneo, ma un vero matrimonio non è temporaneo. Un vero matrimonio non è una conseguenza di vantaggi, una sequenza di vantaggi. Non è un affare che ho fatto perché ho guadagnato questo, 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 questo. Non è. Mi sono sposato. Ho ritrovato la mia metà, la mia origine. Esattamente come abbiamo spiegato prima, a proposito del matrimonio, che ci sono due modi come approcciare il matrimonio, come relazionarsi ai figli, se vedere la cosa come due cose che si uniscono o come una cosa unica che si è separata in due, per cui l'unione non deve derivare da un soggetto esterno, bensì dall'interno. All'interno di queste due entità c'è un profondo legame intrinseco, innato, radicato nell'essenza di queste due entità, padre e figlio. Sono una cosa unica, non devono cercare modi, ragioni per essere legati fra di loro. E questo esattamente anche vale per quanto riguarda il rapporto tra noi e il Padre Eterno. Infatti, noi possiamo relazionarci ad Hashem come un padre con il figlio. Hashem verso di noi come padre e figlio, noi verso Hashem come un figlio verso il padre. Ovvero, tu sei nostro padre in cielo, come diciamo nelle preghiere, Avinu Shabbat Shamayim, padre in cielo. Come si relazionano un figlio verso suo padre? Ebbene, così come padre e figlio, ci sono due tipi di relazioni, abbiamo detto prima. C'è il padre che guarda suo figlio quando lui è bambino piccolo, quando lui è ingenuo, quando lui è semplice, e lì si riflette l'amore, il legame profondo, infinito che c'è tra padre e figlio, che sono una sola entità. Poi invece, quando il figlio cresce, si mettono in risalto degli altri valori, degli altri aspetti, che invece di migliorare, peggiorano, offuscano il legame interno infinito che c'è tra padre e figlio. Per questa ragione il profeta Hosea capitolo 11, verso 1, dice: Kinar Israel ve'ohaveo. Poiché Israele è come un ragazzo giovane, un bambino, per questo io l'ho amato. Il mio amore verso Israele è come un amore verso un bambino piccolo, un amore senza limiti, senza ragioni, giustificazioni, senza scuse esterne, ma solo per il fatto che le anime sono una parte di Hashem, come un padre e il figlio sono una cosa unica, il figlio è una parte del padre, anche le anime sono una parte di Hashem, una parte di Hashem. Questo fin qua è tutto chiarissimo. Per questa ragione, quando uno deve scegliere il tipo di rapporto con Hashem, allora ci sono due strade principali. C'è la strada di come uno si relaziona col bambino piccolo, per cui l'amore con Hashem, il rapporto con Hashem, quando si parla di un bambino piccolo, è paragonato a uno che si unisce ad Hashem tramite la sua fede, Emunah, tramite Kabbalatol, sottomissione ad Hashem, accettazione del giogo di Hashem, per cui Kabbalatol, oppure tramite Mesirut Nefesh, autosacrificio verso Hashem. Tutti questi tre aspetti sono simili fra di loro e rappresentano il rapporto di un bambino verso il padre. Quando il bambino non mette in risalto i suoi valori, i suoi sentimenti, i suoi intelletti, no? Fede, sottomissione, sacrificio, io mi annullo verso Hashem, ovvero metto da parte il mio ego, il mio intelletto, i miei sentimenti. E questo è l'approccio che il Baal Shem Tov, abbiamo spiegato prima, ha voluto rivelare al mondo. Ha rivoluzionato il mondo dicendo che questo tipo di rapporto con Hashem è ben superiore di quello dei grandi studiosi, talmudisti, intellettuali. Perché come un bambino piccolo ha un amore infinito verso Hashem, senza limiti, perché non c'è il suo ego che interrompe, che divide. La stessa cosa anche quando uno si relaziona ad Hashem con la sua fede, sottomissione, sacrificio, Emunah, Kabbalatol e Mesirut Nefesh. In questi tre approcci lì si vede il legame di padre e figlio vero, che sono una sola cosa. Mentre quando il figlio cresce, primario, ospedaliero, in quel caso lì, anche se il figlio raggiunge dei livelli astronomici, quanto possono essere alti questi livelli sono sempre delle ragioni, sono sempre delle giustificazioni, sono sempre limitati come concetto. Amerò tantissimo mio figlio perché il premio Nobel è sempre un limite comunque, è un premio Nobel, è fin lì e non di più. Ma l'amore tra padre e figlio è molto di più di un premio Nobel, è molto più di qualsiasi logica, di qualsiasi ragione, di qualsiasi limite, perché quando razionalizzi hai messo un limite, fino a quel punto lì. Perciò il Baal Shem Tov ci ha spiegato che l'amore infinito delle persone semplici, che loro leggono Tehillim tutto il giorno con Emunah, con fede integra, loro raggiungono dei livelli che possiamo sognare. C'è un detto addirittura, un modo di dire, quando si incontra un ebreo semplice che legge Tehillim, che ha una fede infinita, che lui niente. Si chiama, in Yiddish si dice Baal Shem Skeid, è un ebreo del Baal Shem Tov, è un ebreo stile Baal Shem Tov, di come il Baal Shem Tov metteva in risalto che loro sono. Per cui capiamo fino adesso che ciò che conta è relazionarsi ad Hashem nella strada semplice, perché quella strada non crea ostacoli, interferenze tra il legame infinito che c'è tra noi e Hashem. Però, se fosse così, non si capisce il verso della Parashah di Shemot. Come è scritto a metà di Shemot, Dio manda Moshe Rabbeinu dal faraone per dirgli: manda via i Bnei Israel fuori dall'Egitto, perché il popolo di Israele sono come mio figlio primogenito. Bnei Bechori Israel, dice Hashem di dire a Parò. Per cui nel capitolo 4, verso 22, quando la Torah dice Israele sono come mio figlio primogenito, in apparenza qui stiamo dicendo esattamente l'opposto di ciò che abbiamo detto fino adesso. Se il profeta dice, Oshea, abbiamo detto prima, io amo Israele perché è come un figlio piccolo, come mai allora Hashem dice, manda fuori Israele perché è come mio figlio primogenito? Primogenito vuol dire qualcosa di grande, uno che è già sviluppato. Ma abbiamo detto prima che essere sviluppati intellettualmente, emotivamente, questo crea un ostacolo, un'interferenza, un abbassamento di livello. Come mai invece la Torah mette questo in risalto come se fosse un pregio? Questo vuole dire che in realtà non è un difetto essere sviluppato. E la domanda ci si chiede: perché non è un difetto? Secondo la logica, questo dovrebbe causare un danno, un'interferenza. Questa domanda e questo argomento potrebbe richiedere un ciclo di lezioni. La Chassidut analizza questo concetto in maniera molto ampia. E ci sono molte contraddizioni. Da una parte noi diciamo che è meglio la fede, la Emunah, dall'altra parte però tutto il Tanya, prima parte del Tanya parla di come bisogna coltivare il nostro amore verso Hashem, nostro timore verso Hashem. Tutta la Chassidut e il Baal Shem Tov ci insegnano come uno deve arrivare ad amare Hashem, avere timore da Hashem. Da una parte stiamo dicendo che il timore, l'amore, i sentimenti, l'intelletto creano delle interferenze, allora bisogna eliminarli. Bisognerebbe non dargli troppa importanza, anzi cercare di evitarli. Dall'altra parte tutta la Chassidut viene a dire che bisogna amare Hashem, bisogna servire Hashem con timore, con amore. Ci sono diverse domande e ci sono diverse risposte. Noi toccheremo solamente uno dei tre punti e daremo solamente una risposta su questo singolo punto. Io qui, un grande mio maestro, Rav Yoel Kahn, ha scritto un libro intero, come vedete qua giù, che lui spiega cos'è la Chassidut. E lui la chiama questo libro Introduzione alla Chassidut. E qua spiega tutti questi argomenti, da una parte la fede, da una parte l'amore, i sentimenti, da una parte l'intelletto. Chiede tante domande, tante risposte, tanti. Qui noi non ci allargheremo troppo perché è un argomento molto vasto. Ci accontenteremo di capire solo questo aspetto di, da una parte, mettiamo in risalto il valore, il vantaggio di un bambino piccolo, e dall'altra parte invece mettiamo in risalto figlio primogenito, figlio maggiore, figlio sviluppato. Essenzialmente le domande, proprio in breve, sono tre. La prima domanda che si chiede alla Hasidut: per quale ragione è importante avere timore e amore verso Hashem? Capire la grandezza di Hashem? La Hasidut tende a spiegare la grandezza di Hashem contro Hashem, quando ciò che conta è la fede. Allora, perché bisogna avere queste cose? La seconda domanda è: anche se veramente c'è un vantaggio nel capire, nel sentire Hashem, uno dovrebbe cercare di non dare troppa leva sui sentimenti, perché questo andrebbe a interferire alla fede. Per cui la prima domanda è: perché bisogna sviluppare questi livelli rivelati dell'anima, i sentimenti, l'intelletto? La seconda domanda è: anche se hanno un vantaggio, bisognerebbe cercare di evitarli per non interferire. E la terza domanda che si chiede alla Hasidut: cos'è il rapporto tra la fede e l'intelletto, tra la fede e i sentimenti? Come vi ho detto prima, ci sono queste tre domande principali e ci sono diverse risposte. Ad esempio, giusto velocemente, il fatto che uno deve studiare, capire, sentire, aver timore di Hashem, e non basta la fede, questo dice già il Talmud che non è sufficiente. Come dice il Talmud, un ladro quando va a rubare invoca il Padre Eterno: Hashem, ti prego, aiutami a portare successo nel mio furto. Come dice il Talmud, Gan va pum bachtarta, Rahman akari. Il ladro quando si trova durante il furto, Dio salvami, fammi portare a termine questo furto. Si chiede la domanda: se stai rubando vuol dire che tu non credi in Hashem. Se credi in Hashem non andresti a rubare. Com'è possibile che tu vai a rubare e dici Hashem aiutami? La Hasidut spiega molto semplice: quando si parla solo di fede, uno può andare a rubare e avere fede in Hashem. Perché? Perché la fede non è sufficiente per condizionare il tuo comportamento giornaliero. Io posso credere in Hashem e andare anche a rubare, perché la fede è staccata dalla mia vita quotidiana. Se invece io ho timore di Hashem, ho amore verso Hashem, capisco che Hashem in ogni momento mi guarda, allora questo fa sì che io controllo tutte le mie azioni ogni momento e non vado a fare cose che sono opposte ad Hashem. Ma se il mio rapporto con Hashem è solo a livello di fede, io posso rubare da una parte e dall'altra parte credere in Hashem. Non vedo contrasto tra i due. Per questo è importante sviluppare anche i sentimenti, gli intelletti. Questo per quanto riguarda la prima domanda, ma noi oggi parleremo della seconda domanda. Seconda domanda: va bene che uno deve capire, deve sentire, per evitare che la fede da sola rimanga isolata e uno si comporta come un animale, però crede in Hashem, ma la fede è qualcosa di staccato dal mio quotidiano. La domanda che noi invece spiegheremo insieme in questa lezione è: come mai l'intelletto e il sentimento, che potrebbero creare un'interferenza alla fede, un offuscamento alla fede, come mai noi cerchiamo di sviluppare questi intelletti e sentimenti a scapito della nostra fede? E la risposta che analizzeremo insieme è che in realtà questo studio e questi sentimenti non devono e non andranno a insabbiare la nostra fede, perché quando uno studia in una certa maniera, come vedremo tra poco, lo studio non è opposto alla fede, ma anzi rivela la fede. Abbiamo un verso nella Parashah di Shemot e abbiamo un altro verso nel profeta Oshea. In Oshea si dice: io amo Israele perché è un bambino piccolo. In Shemot diciamo: Israele è il mio figlio primogenito, grande, sviluppato. In apparenza questi due versi sono contrastanti, ma in realtà non lo sono. Così come la fede non è in contrasto con lo studio, con i sentimenti, col timore, amore verso Hashem, così anche il fatto che Israele sono primogenito di Hashem, il primogenito di Hashem, non è un contrasto con l'amore infinito che Hashem ha verso il figlio piccolo. Nella Chassidut si chiede ancora un'altra domanda. Come rebbe spiega in questo discorso del 1981, pubblicato nelle Likutei Sichot, volume 21, rebbe spiega: la natura dell'uomo nasce bambino, semplice, ingenuo, fede, accetta tutto. Poi cresce. Questa crescita comporta studio, sviluppare propri sentimenti, una crescita fisica, ma anche una crescita spirituale. Per cui, se la nostra crescita comporta ampliare lo studio e i sentimenti, questo vuole dire che arrivare ad avere timore di Hashem, amore verso Hashem, studio verso Hashem, comprensione di Hashem, questo non può essere un degrado, un abbassamento. Per forza deve essere un'elevazione, perché Dio ha creato l'uomo che da bambino sviluppa, cresce. Ma se questa non è una crescita, come dicevamo all'inizio, come mai Hashem ci ha creato in questa maniera che uno crescendo, che dovrebbe salire di livello, inizia a studiare, a capire, a sentire, a avere timore di Hashem, e in realtà lui scende in basso, cade. Sicuramente lo studio e l'intelletto non sono un abbassamento, ma sono un'elevazione. I sentimenti sono un'elevazione. La spiegazione di tutto questo, dice la Chassidut, è la seguente. Noi dobbiamo servire Hashem con fede, con sottomissione, Kabbalah Tol, come Surut Nefesh, sacrificio ad Hashem. Dobbiamo essere nulli ad Hashem. Noi non dobbiamo razionalizzare il nostro rapporto con Hashem, come fanno Ishmael, gli Ismaeliti, l'Islam. Cosa dice Ishmael? Ishmael viene dalla parola Yishma'kel. Ishmael vuol dire capire, ascoltare, capire. Ishmael dice: io capisco Hashem e poi viene Hashem. Ishmael capisco e poi viene Dio. Il popolo di Israele sulla montagna di Sinai invece ha detto: Naaseh v'nishma, prima faremo e poi ascolteremo. Il nostro rapporto con Hashem non deve essere basato sulla nostra comprensione, bensì sul fatto che prima facciamo, prima noi ci leghiamo con Dio e poi capiremo. Se il legame è basato sull'intelletto e limitato dall'intelletto, è un legame molto stretto, molto finito, non è un legame infinito. Per questa ragione Ishmael dice: prima Ishma, capisco, poi Kel. Invece il popolo di Israele dice: Naaseh e poi Nishma. Noi dobbiamo sempre cercare il Naaseh v'Nishma, cercare sempre di avere un rapporto con Hashem a livello di Nasè, senza un legame non limitato dalla comprensione della logica. Noi sappiamo che ci sono tre tipi di mitzvot. Ci sono i dogmi, chukim, sono i precetti che non si capiscono nella logica. Carne e latte, lino e lana, sacrifici, tutte le mitzvot che sono chukim. Poi ci sono le mitzvot che sono edut, testimonianze, i precetti legati a Shabbat, Pesach, Matzah, sono delle testimonianze, la Matzah è una testimonianza che siamo usciti dall'Egitto. Poi ci sono le mitzvot logiche, osservare i genitori, non rubare, non uccidere, si chiamano Mishpatim. Spiega la Chassidut a proposito di questa differenza, queste tre categorie. Quando noi osserviamo un precetto che è irrazionale, lo facciamo perché Hashem ha detto di farlo. E lì è chiaro, non ci sono dubbi. Quando noi osserviamo un mishpat, un precetto logico, potremmo pensare di osservarlo perché noi lo capiamo. E lì dice la Chassidut, attenzione, non è più un precetto divino se tu lo fai perché tu lo capisci. Se tu osservi tuo genitore perché tu dici, è logico che io osservo i miei genitori, ma no. Mi hanno creato, mi hanno procreato, io devo ricambiare. Dice la Chassidut, no. Anche un precetto logico lo devi osservare perché Dio ha detto di osservare i genitori. Non perché tu lo capisci, perché se lo fai solo per via della tua comprensione, non stai più osservando un precetto divino. Stai facendo una cosa perché tu lo capisci. In altre parole, anche i precetti, gli ordini che sono logici o che sono delle testimonianze, edut o mishpatim, noi dobbiamo osservarli perché Hashem ha voluto che noi facciamo una testimonianza, perché Hashem ha voluto che noi non rubiamo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche quando noi facciamo un precetto secondo che è logico, osserviamo questo precetto logico, noi non facciamo un qualcosa perché la logica lo dice, ma lo facciamo perché Dio ha detto di farlo. E siccome Dio ha voluto che anche la logica diventi qualcosa di spirituale e di divino, allora Hashem ci ha razionalizzato dei precetti in modo che anche la logica possa diventare uno strumento al servizio del Padre Eterno. Per cui noi abbiamo dei precetti che noi serviamo Dio con la nostra anima direttamente e degli altri precetti che noi serviamo Dio tramite la nostra logica, perché Dio vuole che anche la logica diventi parte della nostra unione con Hashem. Hashem non ha nessun limite. E se Hashem fosse limitato solamente a degli ordini, delle mitzvot che sono irrazionali, allora uno poteva dire sì, però nella ragione, nella logica, Dio lì non può arrivare. Dio ha detto che non c'è nessun posto e nessun livello che possa essere staccato da lui. E anche la logica deve diventare qualcosa di divino, per cui noi osserviamo dei precetti logici, ma perché Dio ha detto di farli, e facendo questo noi trasformiamo la logica in qualcosa di spirituale. In altre parole, dice la Chassidut, lo studio, la logica, non deve essere visto come qualcosa di staccato, in più, che io capisco, ma deve essere visto come uno strumento dove noi portiamo l'infinità di Hashem anche nella logica, anche nei sentimenti. Praticamente noi stiamo dimostrando come il nostro legame con Hashem non deve conoscere limiti. Deve essere anche tramite la logica e deve essere anche tramite i sentimenti. Possiamo capire questo concetto meglio? In base a quello che dice il Maimonide, nel famoso trattato degli 8 capitoli del Maimonide, trattato molto interessante che ognuno dovrebbe conoscere. Ieri era l'anniversario del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, grande studioso, filosofo, astronomo, astrologo, dottore, unico possek, colui che ha stabilito l'alakha primo e assoluto, perché è l'unico che ha fatto un lavoro totale di tutta la Torah. Il Maimonide dice, Zechutoi Agenaleinu, il suo merito ci protegga. Dice, è scritto nel Talmud che una persona non deve dire, che schifo. Il maiale. Che schifo mangiare frutti di mare. Mi fanno schifo. Talmud dice che l'uomo deve sempre pensare: io vorrei mangiare il maiale. Quanto è buono mangiare il maiale. Dicono che hanno appena scoperto che c'è un tipo di anatre che ha lo stesso identico gusto del maiale. Per cui chi vuole, chi ha paura di perdersi questa delicatezza. C'è l'anatra speciale che ha il gusto del maiale. Dice il Talmud che una persona deve dire: io vorrei tanto mangiarlo, ma non lo mangio perché Dio ha detto che non posso mangiare. Non che schifo il maiale, per le sporcizie, allora non lo mangio perché fa schifo. No, vorrei tanto mangiarlo, ma non lo mangio perché Dio ha detto, non perché fa schifo. Questo è scritto nel Talmud. Viene il Maimonide e dice: attenzione, questo modo di pensare. Che l'uomo deve dire: io vorrei mangiarlo, ma non lo faccio perché Dio ha detto. Questo vale solamente per i precetti irrazionali, per i dogmi. Chukim. I precetti logici, invece, come non rubare, non insultare, non vergognare, tutti i precetti logici tra l'uomo e il prossimo. Dice il Maimonide, in questo caso l'uomo non deve dire vorrei insultarlo, vorrei svergognarlo, vorrei rubare, ma non lo faccio perché Dio l'ha detto. No. In questo caso l'uomo non deve desiderare di rubare o di svergognare. Deve dire io non voglio fare questo. Per quale ragione? Perché nei dogmi devi farlo, perché Dio ha detto di farlo. Allora non devi dire che è schifo il maiale, devi dire no, buono, ma Dio mi ha detto di non farlo. Nei precetti logici, se una persona dice vorrei rubare ma non rubo perché Dio mi ha detto di non rubare, vuol dire che dentro di noi siamo ancora degli animali, vuol dire che non siamo raffinati. Vuol dire che Dio non è arrivato nella nostra logica, nei nostri sentimenti. E tutto il concetto dei precetti logici qual è? Che noi portiamo il divino anche nel nostro comportamento, anche nella nostra logica. Io devo capire che io non devo rubare. Perché tutto il concetto di non rubare non è che è sbagliato rubare, ma perché Dio ha voluto che anche la logica capisca che non bisogna rubare, ma perché Dio ha detto che il precetto arrivi anche a livello logico. Siccome Dio ha voluto che la divinità raggiunga anche la logica, per questa ragione uno non deve rubare, perché Dio ha detto di non rubare, perché Dio ha voluto che il concetto, che i precetti divini raggiungano anche la logica, e che anche la logica si trasformi in qualcosa di divino. Dice il Maimonide, se tu invece dici vorrei rubare ma non rubo, perché Dio ha voluto così, perché così è scritto nel Talmud, che uno deve dire vorrei, ma non lo faccio perché Dio ha detto. Questo non è applicabile sui precetti logici, perché questo vorrebbe dire che tu non hai portato il divino nella tua logica. Non sei riuscito a, non sai, non hai fatto sì che tu capisci a livello logico che Dio ha detto che non bisogna rubare. Perché tu dici io vorrei però rubare, ma non lo faccio perché Dio l'ha detto. No, nei precetti logici devi dire non voglio rubare. Perché Hashem ha voluto che la mia logica diventasse un tutt'uno con Hashem. Che io capisco che non devo rubare, ma non perché io lo capisco, perché è logico, perché il mondo dice che fa senso, ma perché Dio ha voluto che la Torah raggiunga anche la logica, che anche la logica diventi qualcosa di divino, diventi uno strumento. Un altro modo come portare fuori che la divinità non sia limitata solamente a livello di fede, ma che raggiunga tutto il nostro corpo, tutti i nostri sentimenti, tutti i nostri livelli, tutti i cinque livelli dell'anima, anche il livello delle emozioni, che è Ruach, anche il livello della Neshama, che è l'intelletto, che Hashem raggiunga tutti i cinque livelli dell'anima. Come abbiamo spiegato ampiamente in altre lezioni, i cinque livelli dell'anima. A questo punto potremmo già rispondere alla domanda iniziale, però voglio collegarmi con un altro punto e poi con un trattato di Berachot. Molti pensano che la Hasidut è una filosofia. Noi sappiamo che ci sono diversi modi come unirsi ad Hashem, come capire Hashem. E c'è un livello che si chiama Mehkar, che analizza il divino. Ci sono alcuni che filosofano, studiano Dio, tutto a livello intellettuale. C'è Musar, c'è un aspetto, una strada per arrivare ad Hashem, a unirsi ad Hashem. Un'altra strada che chiama Mehkar, logica, capendo Dio, filosofia. Quelli pensano che Hasidut vuol dire filosofia. Perché cosa parla Hasidut? Dio è infinito, logico, tutta logica. In realtà non hanno capito niente. La logica che si trova nella Hasidut non è una logica che parte dal basso verso l'alto, dall'uomo. Quella logica si chiama Mehkar, che non c'entra niente con la Hasidut, quella è filosofia. Ma quando l'uomo è lui che filosofa, rischia di deviare fuori, perché l'uomo è limitato, non è divino. La Chassidut non è filosofia. La Chassidut è Hashem, è Yechidah, è l'infinità di Hashem. Siccome Hashem è infinito, allora Hashem ha voluto che la sua infinità si rivesta anche nella logica. Per cui ci sono concetti logici che esprimono, che descrivono la grandezza di Hashem, l'infinità di Hashem, ma non perché è una filosofia, ma perché, come dicevamo prima, che Hashem ha voluto che si rifletta la sua divinità anche a livello logico. Questa è Hasidut. Questo è un argomento che richiederebbe una lezione intera e non potremo troppo allargarci. Ma questa è la differenza tra Mehkar e Hasidut. Mehkar analizza Hashem dal basso verso l'alto, è l'uomo che vuole arrivare a capire. Hasidut invece è dall'alto verso il basso, qualcosa di divino che si riflette anche a livello logico. È saputo dai Hasidim, ad esempio, quando si studia un Ma'amar, un concetto di Hasidut, di mistica, di un Rebbe, è saputo che la logica che c'è dentro non è un'analisi filosofica, ma è un modo come arrivare all'infinità che c'è dietro, all'anima che c'è dietro. Infatti, dai Hasidim è risaputo che si usa a studiare solamente i Ma'amarim, i Ma'amarim di Hasidut, i scritti della filosofia hasidica, solo quelli che sono stati detti dai Rebbe. C'erano molti Hasidim molto importanti, che anche loro hanno scritto Hasidut, ma non si usa molto studiare quelli lì. Perché? Perché quando un Rebbe dice Hasidut, allora non è lui che sta dicendo con la sua logica, non è un uomo che sta capendo e sta spiegando, ma è lui solamente un canale che sta trasmettendo qualcosa di divino anche a livello logico, dall'alto verso il basso. Quando tu studi un argomento logico, non stai studiando la logica, ma stai arrivando ad Hashem, all'infinito di Hashem, tramite la logica. La logica è solo uno strumento per arrivare all'infinito, perché Hashem è infinito, si riflette anche a livello logico. Ma la logica non è vincolante, non è fondamentale, è solo un trampolino. Invece, quando i Hasidim hanno scritto Hasidut, i Hasidim non erano delle anime devote totalmente, come direbbe, loro ragionavano con la loro logica. Per cui la logica che si trova nei Ma'amarim scritti dai Chassidim è una logica, vera logica, che può bloccarti. La logica che è scritta nei Ma'amarim dei Chassidut dei Rebbe invece non era una vera logica, non era un mercato. Era solamente un modo come esprimere l'infinità di Hashem. Come dicevamo prima, Mishpatim, dobbiamo capire a livello logico i precetti, ma perché Dio ha voluto che la divinità raggiunga anche la logica. Dopo questa piccola parentesi, come dicevo prima, qui tocchiamo dei punti molto vasti e molto essenziali di ciò che caratterizza la filosofia, il pensiero chassidico Chabad. Non è adesso il momento di allargarci perché qua siamo in Shemot. Mi collego ancora con un punto molto velocemente. Questo concetto lo troviamo nel Trattato di Brachot. Il Trattato di Brachot, primo trattato talmudico. Sappiamo che l'inizio del servizio di Hashem è il timore di Hashem. Come è scritto anche Reshit Chochmah Yirat Hashem. L'inizio della saggezza è il timore di Hashem. Salmi 111:10. Per cui il primo trattato, l'inizio della saggezza, Chokhmah, il primo trattato, e il timore di Hashem. Infatti, di cosa parla? Come inizia il Talmud? Il trattato di Brachot inizia dicendo che bisogna dire Shema Israel. Shema Israel vuol dire che Dio è unico, vuol dire che noi accettiamo il gioco di Hashem, che noi abbiamo fede in Hashem. Proprio come è scritto che l'inizio della giornata, sappiamo, bisogna iniziare con Modeani, che Dio è unico. L'inizio del Talmud parla che Dio è unico, che bisogna accettare il gioco di Hashem. Va bene? E fin qua ci siamo. Shema Israel rappresenta che Dio è unico, l'unicità di Hashem, che questa è la base e l'inizio del servizio di Hashem. Per cui il primo trattato parlerà del concetto base. Però c'è un problema. La fine del trattato di Brachot conclude dicendo: i Talmidei Chachamim, coloro che studiano la Torah, salgono sempre di livello in livello. Yelchu Michael Elchai. Poi continua il Talmud e dice: non solo questo, che i Talmidei Chachamim, i studiosi della Torah, portano pace nel mondo. Come è scritto, infatti, Vechol Banaich Limudei Hashem, Verav Shalom Banaich. Lo diciamo ogni giorno nella preghiera. Tutti i tuoi figli, kol banaich, studieranno la Torah. Verov shalom banaich. E tanta pace i tuoi figli, per i tuoi figli. Dice il Talmud, siccome è scritto due volte banaich, banaich, i tuoi figli, il primo si riferisce ai tuoi figli, letteralmente. Il secondo si riferisce Chol bonaich, altikra banaich e la bonaich. Non leggere banaich ai tuoi figli, ma leggilo bonaich, coloro che costruiscono il mondo. Per cui il verso dice così: tutti i tuoi figli sono studiosi di Torah, e poi il secondo, vechol banaich, verov shalom banaich. Tanta pace per i tuoi figli, non leggere i tuoi figli, ma coloro che costruiscono il mondo, perché banaich vuol dire figli, ma bonaich vuol dire quelli che costruiscono. Siccome è scritto nel verso già banaich, che studiano la Torah, allora la seconda volta che c'è scritto banaich, leggilo come bonaich, quelli che costruiscono il mondo. In altre parole, dice il Talmud, i tuoi figli, Hashem, studiano la Torah, e i tuoi figli, Hashem, costruiscono il mondo e portano pace nel mondo. Verov shalom banaich. Tanta pace per i tuoi figli, tanta pace porteranno nel mondo bonaich, quelli che costruiscono il mondo, che sono quelli che studiano la Torah, costruiscono il mondo e portano pace nel mondo. Per cui, dice il Talmud, quelli che studiano la Torah portano pace nel mondo. Non si capisce. Noi sappiamo la regola che tutto va secondo la conclusione. Se il primo trattato di Brachot, che è quello che deve parlare del timore di Hashem, del giogo di Hashem, conclude parlando e mettendo in risalto il valore dello studio della Torah, che portano pace nel mondo, Chol Baneich Limudei Hashem, i tuoi figli sono studiosi della Torah, non si capisce. Se il primo trattato doveva parlare, e inizia infatti parlando del giogo, dell'accettazione del giogo di Hashem, dice Maestrel, e siccome tutto va secondo la conclusione, ciò che conta è la conclusione di ogni cosa, come mai la fine del trattato di Brachot parla dello studio della Torah, che è esattamente l'opposto di accettare il giogo di Hashem? Dice Maestrel, ma il primo trattato abbiamo detto che doveva parlare che Dio è unico, di fede, di Emunah, l'inizio dello studio è il timore di Hashem. Come mai si parla di studio e non di timore di Hashem, di fede, di gioco di Hashem, di Kabbalatol? Ebbene, in base a quello che abbiamo detto prima, si può capire benissimo. Noi sappiamo anche che c'è una regola che dice: quando il Talmud ti dice non leggere Banaich, leggi Bonaich, non leggere figli, ma leggi costruttori, chi studia la Torah costruisce il mondo, per cui porta pace nel mondo. Qui il Talmud, quando il Talmud dice non leggere così, ma leggi così, questo vuole dire che anche il modo come è scritto il verso è anche giusto. In altre parole, se Hashem voleva che noi leggessimo i costruttori portano pace nel mondo, coloro che studiano la Torah sono costruttori del mondo e portano pace nel mondo, Hashem avrebbe scritto: Vechol banaich limudei Hashem, tutti i tuoi figli sono studiosi della Torah, poi verav shalom bonaich, tanta pace quelli che costruiscono il mondo. I tuoi figli portano tanta pace nel mondo, studiando la Torah, loro costruiscono il mondo. Ma siccome Hashem non scrive Verov Shalom Bonaich, ma Verov Shalom Banaich, tanta pace per i tuoi figli, e noi diciamo non leggere i tuoi figli, ma leggi i costruttori, vuol dire che anche la parola figli è giusta, e noi dobbiamo leggere sia una che l'altra, tutte e due sono giuste. Ogni volta che il Talmud dice non leggere così, ma leggi così, vuol dire che la parola come scritta originalmente non viene esclusa, ma viene aggiunto anche il secondo modo come leggere la parola. Ebbene, cosa ci vuole dire qui il Talmud col fatto che si conclude con lo studio della Torah? Abbiamo detto che bisognava concludere col giogo. Non leggere i tuoi figli, ma leggi costruttore. In base a quello che abbiamo detto prima, possiamo capire molto bene. Vechol banaich. Abbiamo detto che il figlio rappresenta l'amore infinito tra padre e figlio. Quando il figlio è piccolo, in particolare, si vede ancora di più. Ti dice il verso e la conclusione del trattato, del primo trattato. Chol banaich. Sai quando si mette in risalto veramente che tu sei un figlio di Hashem? Quando tu studi anche la Torah, quando la tua unione infinita tra pa come padre e figlio non è limitata solamente al fatto che tu sei suo figlio e basta, ma quando questa unione arriva anche nell'intelletto, quando tu riesci a far sì che anche il tuo intelletto diventa parte di Hashem, come abbiamo spiegato prima, Vechol banaich. Quando è che tu sei veramente suo figlio? Quando Limud Hashem, quando tu riesci a unirti ad Hashem anche tramite l'intelletto, anche tramite lo studio. Non che studi perché tu vuoi capire, per il tuo ego, come una cosa che è staccata da Hashem, bensì Hashem così infinito che arriva anche nella tua logica. V'chol banayich, il vero figlio totale, quando studia la Torah anche, ma la studia perché Hashem ha detto che bisogna studiare, capire, perché Hashem, l'unione con Hashem deve anche riflettersi nella logica, nei sentimenti. Allora, continua il verso e dice, Verav Shalom Bonaich. Allora, quando uno studia la Torah in questa maniera, allora lui porta pace nel mondo, costruisce il mondo. Non leggere Banaich, ma leggi Bonaich, costruisci. Ovvero, in questo caso, tu stai veramente costruendo. Stai portando la pace nel mondo. Quando studi la Torah in quella maniera, perché Hashem si riflette anche nella logica, allora sei in grado di costruire il mondo. Allora sei in grado di portare pace nel mondo. Per questo ti dice il verso. Verav Shalom Banaich, tanta pace per i tuoi figli. E non c'è scritto tanta pace per i tuoi costruttori, che sono i studiosi della Torah, che sono i costruttori del mondo. Perché non c'è scritto Banaich? Perché il modo come uno può costruire il mondo studiando la Torah, quando lui la studia come un figlio. Verav Shalom, quando è che tu porti pace nel mondo? Quando tu, Banaich, la studi come un figlio, con integrità, con fede, col fatto che tu la studi perché Hashem ha voluto che tu studi la Torah, perché è Hashem che arriva anche nella logica, allora diventa un figlio che studia la Torah, allora diventa Bonaich, costruisce. Quando è che uno costruisce? Quando lui studia in maniera di Banaich. Quando lui è un Ben, allora è Bonaich, costruisce. A questo punto capiamo che la fine del trattato di Brachot non esula dal concetto fondamentale che il primo trattato dovrebbe esprimere, che è quello di dire, di ricordarci il timore verso Hashem, il giogo verso Hashem, Shema Israel. Perché l'inizio del trattato di Brachot inizia dicendo che cosa? Shema Israel. Prima di tutto bisogna avere timore di Hashem. Arriva alla conclusione di Brachot e ti dice, questo timore verso Hashem, questo Kabbalat Ol, sottomissione ad Hashem, deve intraprendere e penetrare dappertutto, anche nella logica, anche nello studio, anche nei sentimenti. V'chol banayich, quando è che uno è veramente figlio di Hashem? È veramente figlio? Limudei Hashem, quando arriva anche nel limud, nello studio. Il ben deve arrivare anche nel limudei Hashem. E allora porta pace nel mondo? E allora lui costruisce il mondo. Verav Shalom Banaich, quando è che lui costruisce il mondo? Quando lui studia la Torah in maniera di Banaich, allora Altikra Banaich e la Bonaich. Non stai solamente studiando la Torah come un figlio, ma stai costruendo anche il mondo. Ma come lo costruisci? Perché lo studi come un figlio, perché lo studi perché sei legato ad Hashem come un figlio. Perché la Torah e lo studio e l'intelletto non è più una cosa in più, un'aggiunta, ma è la continuazione del tuo legame infinito come figlio che è legato al padre. Qui aggiungerebbe, dice una cosa incredibile. Notiamo che un bambino piccolo ha la facoltà, mette in evidenza due punti molto molto importanti dello studio. Vediamo che da un bambino c'è nella sua propria natura innata di chiedere domande. Gli dici una risposta in un'altra domanda, ma perché? Ma perché? Sempre chiede domande. Molto più di un adulto. Uno potrebbe dire sì, un bambino perché non capisce. Invece non è così. Siccome Il vero livello di studio si esprime nel comportamento di un bambino, ovvero il vero concetto di studio è quando uno studia come un bambino. Dicerebbe per questa ragione nel bambino troveremo la caratteristica dello studio di chiedere, chiedere in continuazione, perché il vero studio è in quella fase lì. In altre parole, quando uno si trova bambino, non deve pensare che lo studio è un contrasto al fatto di essere bambino, ma anzi, il vero studio è quello del bambino, che lui studia, ma perché porta la divinità anche nello studio, come dicevamo prima. Allora nel bambino troveremo la natura di chiedere domande, perché quello è il vero studio deve essere come quello di un bambino. Allora il bambino sarà un esempio di studio. Per questa ragione un bambino avrà la natura di andare avanti e indietro, non starà mai fermo. Per quale ragione ha questa natura il bambino? Perché anche nello studio uno non deve mai rimanere fermo, deve sempre crescere. Come conclude il trattato di Brachot, dicevamo prima, che un vero studioso deve sempre crescere di livello, crescere, crescere sempre. Yelcho Michael El Chai. Per questo nel bambino ci sarà la natura di muoversi, di crescere sempre, così bisogna studiare, e di chiedere tante domande. Appunto, come un bambino che chiede tante domande, perché essere bambino e studiare non sono due cose opposte, ma anzi, il vero studio deve essere fatto quando uno porta il suo amore infinito verso Hashem, il suo bambino, legame di un bambino, lo porta anche nello studio. Per cui studiare non è più un contrasto al legame infinito, ma un modo come espandere questo legame infinito anche a livello intellettuale, anche a livello emotivo. A questo punto si risponde alla domanda che abbiamo iniziato prima. Per quale ragione Hashem dice a Moshe Rabbeinu, vai a dire a Parò, rilascia il mio popolo che è come il mio figlio primogenito. Ma se in realtà l'amore infinito si riflette nell'amore verso un bambino piccolo, come dice il profeta Oshea 11:1, come abbiamo detto prima, per quale ragione Dio dice a Mosè, vai a dire al faraone che Israele è come mio figlio primogenito? La risposta è semplice. Dopo tutto quello che abbiamo spiegato si capisce bene. L'amore infinito tra padre e figlio, quando è che si nota, si mette in evidenza? Quando il figlio è bambino, piccolo, lì si vede l'amore infinito, che uno arriva a casa, vede suo figlio, senza 10 in pagella, senza premio Nobel, senza laurea da 110 lode. È mio figlio, lo amo solo per il fatto che mio figlio è amore infinito. Ma quando l'amore verso un figlio che non è più bambino ma è cresciuto, questo amore non è più così genuino, così infinito, perché ci sono dei valori, dei vantaggi che offuscano questo amore. Abbiamo detto prima. Come mai allora Hashem ci chiama come figlio primogenito che è già cresciuto e sviluppato? Qui Hashem sta dicendo a Moshe Rabbeinu di dire al faraone qual è la missione di Israele. È vero che il vero amore si mette più in evidenza verso un figlio piccolo. Ma la missione di Israele non è quella di rimanere un figlio piccolo, di rimanere a livello di fede e basta. È vero, nella fede si mette in risalto l'amore infinito, come diceva il Baal Shem Tov, ma non è questo lo scopo della Torah, non è questa la missione di Israele. La missione di Israele è mettere in risalto la fede, l'amore infinito che c'è come padre verso suo figlio, come un figlio verso suo padre. Ma poi la nostra missione è quella di portare questo amore infinito anche a livello intellettuale, anche a livello emotivo. Allora Hashem dice a Moshe, vai a dire Parò, Beni Bechori Israel. Io voglio che Israele esca dall'Egitto, vada a ricevere la Torah, studi la Torah, possa sviluppare l'amore infinito che c'è tra padre e figlio, anche nello studio, anche nella logica, anche nei precetti logici, anche nelle emozioni. In in modo che Hashem penetri in questo mondo in tutti i livelli, in modo che l'infinità di Hashem non conosca limiti e la nostra unione diventa totale e assoluta con Hashem. Speriamo che presto potremo vedere nei nostri giorni come Beni Bechor Israel, come Hashem ha detto, che la nostra missione è quella di rivelare Hashem nel mondo. Il legame infinito tra noi e Hashem con noi si rivelerà ancora di più quando arriverà Mashiach, quando si vedrà veramente che è Beni Bechor Israel, il mio figlio primogenito Israele. E noi dobbiamo essere una luce per l'umanità e ricordare che il nostro legame con Hashem non deve conoscere limiti, ma non solo limiti perché la fede è infinita, ma non deve conoscere limiti neanche del tipo limiti logici, limiti sentimentali, perché Hashem deve penetrare dappertutto. E quando Hashem avrà coperto tutto il nostro corpo, tutto il mondo intero, allora il mondo sarà pronto per la redenzione totale e imminente, come Mashiach Tzidkenu, bimhera be'yameinu. Amen.